Oggi molte persone si proclamano atee oppure agnostiche oppure del tutto indifferenti all'esistenza di Dio. L'ateismo però non è sempre esistito. È un prodotto recente della storia degli ultimi 3 secoli. La storia dell'umanità narra un'altra vicenda. Da sempre l'uomo ha avuto il bisogno di alzare gli occhi verso il cielo e credere che noi non siamo nati per caso, ma siamo stati creati da qualcuno, voluti da qualcuno. I popoli primitivi adoravano una pluralità di divinità sotto forma di animali. Poi ci fu il tempo dei Greci e dei Romani. Il mondo era un po' più evoluto rispetto a secoli o millenni prima e si adoravano una moltitudine di divinità che questa volta avevano non forma di animale ma forma umana. In ogni religione, antica o moderna, l'uomo ha sempre espresso il suo bisogno di vedere Dio. E le religioni antiche assecondavano questo bisogno nel rappresentare le loro divinità secondo forme riconosciute dagli uomini. Poteva essere il sole, un serpente, una mucca. Poi arrivò l'antico Israele. L'antico Israele, sotto la guida di Mosè, compie una delle più grandi rivoluzioni spirituali di tutta la storia dell'umanità. Perché? Perché Israele adorò un Dio che non aveva per la prima volta una forma né di animale né di uomo, perché al posto della moltitudine delle divinità che i vari popoli avevano, divinità che spesso si combattevano fra di loro come si combattono gli uomini, quindi queste divinità sembravano somigliare più agli uomini che al contrario. Ecco, al posto di questa moltitudine di divinità, il Dio di Israele era uno solo. Un solo Dio, invisibile, trascendente, intangibile, incatturabile, creatore di tutte le cose e del cosmo intero. E questo Dio, a differenza dell'universo popolato da divinità pagane, voleva essere vicino agli uomini e alle loro storie. Era ed è un Dio che non esige sacrifici umani per placare la sua ira. Non si identificava nelle forze della natura, che per essere placate esigeva sacrifici spesso al di là delle capacità umane. L'esempio più simbolico del bisogno degli uomini di trovare risposta al bisogno di un Dio, forse è il pellegrinaggio dei Magi. Essi seguono una stella, apparsa improvvisa in mezzo alle costellazioni che loro conoscevano perché ne erano esperti. Costellazioni dove nulla era mai mutato per milioni di anni. È una nuova stella che brilla nel cielo e segnala che qualcosa di grande è avvenuto sulla terra. Essi dunque, i Magi, scrutano il cielo per trovare nelle stelle la conferma di quanto essi stanno cercando e soprattutto si mettono in cammino verso il luogo dove brilla quella nuova stella e giungono, come noi sappiamo, davanti ad una mangiatoia in Betlemme. L'inquietudine li spinge a cercare, a scrutare, a interrogare e a interrogarsi, perché lassù, da qualche parte, ci deve essere qualcuno che ha dato origine a tutto. Oggi noi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Terminato il tempo pasquale, questa festa è una grande opportunità per riflettere sull'identità di Dio, del Dio cristiano, e riannodare con Lui il giusto rapporto, un rapporto di amore e di fedeltà, ma non verso un Dio generico, verso un Dio che è uno solo in tre persone. Quindi una relazione con il Padre, una relazione con il Figlio e una relazione con lo Spirito Santo. Anche la storia del cristianesimo ha conosciuto tappe in cui Dio è rappresentato in modo un po' diverso dal Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nell'antico catechismo della Chiesa Cattolica si definiva Dio come l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Ed è una definizione esatta da un punto di vista filosofico. E nella mente di molti di noi forse suona ancora l'eco di questa definizione, l'essere perfettissimo. Per quanto esatta sia questa definizione non mi dice nulla di più di Dio, se non che è perfetto. L'Evangelista Giovanni ci darà un'altra definizione di Dio. Con tre parole, egli sconvolgerà l'intero rapporto dell'umanità con Dio e dice: Dio è amore. Dio è amore. Ora, Giovanni può arrivare ad una tale proclamazione solo perché ne ha fatto esperienza, avendo vissuto col Figlio di Dio, di quel Dio che è amore, Gesù, il Cristo. E poi Gesù stesso sconvolge gli schemi degli uomini parlando di Dio, chiamandolo Padre, Padre suo, Padre mio, e insegnando tutte le generazioni a non credere più di poter conquistare l'attenzione di Dio a forza di moltiplicare parole e gesti, come i farisei che si mettevano al centro delle piazze per essere lodati e per essere visti quando pregavano, ma semplicemente invocare Dio nel segreto del proprio cuore, chiamandolo Padre. E vivendo da figli, e quindi vivendo da fratelli tra di noi. Gesù arriva a superare inoltre ogni immaginazione umana, perché se noi siamo riusciti a imparare a chiamare Dio Padre, Padre nostro, Gesù poi alla fine ci spiazza perché è andato perfino oltre. La notte del Getsemani, prima del suo arresto, Gesù si libera in un urlo che squarcia il silenzio della notte, chiamando Dio con la parola aramaica Abba. E Abba significa papà, non significa padre. È l'ultimo grido del Figlio che si consegna alla volontà del Padre prima di essere arrestato, sapendo che Egli, per tutta l'umanità, non è solo Dio. Dio non è solo il Creatore, il Giudice. Dio è Padre, ma è ancora più di Padre. Dio è Abba, il Papà di tutti noi, di tutti i popoli. Per questo Gesù, nel discorso a Nicodemo che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, dice: Dio, cioè il Padre, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Questo è Dio. Allora, certamente Dio è l'essere perfettissimo, ma non basta, non può bastare. Perché Dio non è solo l'essere perfettissimo, non è solo un essere, è una persona, è nostro papà. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Non un Dio indifferente, chiuso nei suoi cieli, impassibile davanti alla sofferenza degli uomini, ma un Dio, sì, diciamolo, consumato d'amore. Un Dio non immobile, ma un Dio che non può star fermo finché non vedrà tutti i suoi figli riuniti nell'unica famiglia per opera del Figlio, Gesù, il Cristo. Un Dio che ama, che gioisce, un Dio che trepida, un Dio che soffre, un Dio che patisce la passione di Gesù, come una morte. Un Dio che prova compassione e misericordia verso gli uomini. Questo è Dio, il Padre di tutti noi, il Papà di tutti i popoli. E il Figlio? Il Figlio, Gesù, nella sua vita non ha fatto mai altro che manifestare questo volto del Padre al mondo. Ricordiamo soltanto alcuni episodi. Quando per esempio Gesù perdonò l'adultera, vi è un gruppo assetato di sangue che in nome della legge di Mosè aveva dei sassi in mano pronti a scagliarli contro quell'adultera, mentre Gesù la perdona. E l'amore che Gesù mostra per questa donna non sta solo nel perdono che le accorda, ma soprattutto in quell'ammonimento: va e non peccare più. Perché è così che Gesù rivela al mondo l'amore del Padre, anche nell'invitare a non peccare più, nel richiamo alla conversione. E non dimentichiamo neanche quel dialogo bellissimo con la donna samaritana, quella donna che aveva avuto 5 conviventi. E Gesù, davanti alla storia di questa donna, non si permette di pronunciare alcun giudizio morale, ma piuttosto l'annuncio che ciò che questa donna cerca da una vita non lo troverà mai cambiando mariti. Ne ha avuti 5, ne potrebbe avere 50, ma troverà la pace del cuore solo dissetandosi alla sorgente di acqua viva che è Gesù stesso. Oppure quando Gesù guarì la donna emorragica, che era malata da diversi anni e che non poteva avere contatto fisico con la società, perché la legge di allora stabiliva che una donna malata di emorragia contaminava le persone che toccava, e Gesù si lascia toccare da questa donna, si lascia toccare dalla sua impurità. Oppure quando Gesù toccava con le sue mani i lebbrosi e si lasciava contaminare dalla loro impurità. Ecco alcuni tra i tantissimi episodi in cui Gesù, rivelando la sua compassione verso l'umanità, allo stesso tempo rivelava al mondo il vero volto di Dio, che è Padre e che ama tutti i figli, anche quelli che noi uomini abbiamo messo al bando, abbiamo collocato oltre i confini perché non appartengono a noi. Un Dio che ama in modo prioritario quelli che abbiamo cacciato via o quelli che noi scansiamo quando passiamo dall'altra parte della strada. Ed è soprattutto che morendo, quando Gesù emette lo Spirito, è qui che Gesù effonde sull'umanità lo Spirito Santo, lo Spirito stesso con cui Dio aveva creato tutte le cose, quello Spirito che si abbatterà come un terremoto sul piccolo gruppo dei discepoli asserragliati dentro una stanza per paura dei giudei la sera di Pentecoste, e libera questo gruppo dalla sua paura, facendo nuove tutte le cose. Noi quando parliamo di Dio siamo soliti parlarne senza pensare alla distinzione di tre persone divine: Padre, Figlio e Spirito Santo. Certamente ci facciamo il segno della croce, certamente recitiamo il Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ma quanto veramente è presente alla nostra mente e al nostro cuore che il nostro rapporto con Dio è in realtà un rapporto con tre persone e non con un Dio generico? A volte capita che preghiamo Dio chiamandolo genericamente Dio, ma potremmo azzardare e dire che Dio non vuole essere chiamato Dio, vuole essere chiamato Padre, o addirittura vuole essere chiamato Papà. Ma non appare nella nostra preghiera questa viva consapevolezza che noi quando preghiamo ci stiamo relazionando a tre persone, un solo Dio ma tre persone? Non appare nella nostra preghiera e, ahimè, a volte non appare neanche nella nostra predicazione questa identità trinitaria di Dio. Cari amici, Dio non è un Dio generico, un'entità astratta, incatturabile. Dio non è come il fumo, che esiste, ma per quanto uno possa tentare di afferrarlo, egli sfuggirà sempre al controllo delle mani. Dio è uno solo, ma lo è in tre persone. È un Padre che mette al mondo dei figli, e noi siamo nati in questo mondo perché siamo stati voluti dal Padre. Dio è Figlio che offre se stesso in sacrificio vivente, gradito a Dio, perché noi possiamo essere riconciliati con il Padre. Il Padre ci ha creati, ma il Figlio ci ha redenti, e senza il Figlio noi non avremmo mai conosciuto neanche il Padre. E Dio è Spirito Santo. È l'amore stesso di Dio, talmente onnipotente da essere persona. Ed è la forza stessa con cui Dio ha creato tutte le cose. Ed è lo Spirito che dimora dentro di noi. Quando noi professiamo la nostra fede in Cristo risorto e siamo incorporati mediante il battesimo nel corpo mistico di Cristo. E quando preghiamo, noi non possiamo usare indifferentemente le stesse parole rivolgendoci al Padre, oppure al Figlio, oppure allo Spirito Santo, perché ognuna delle persone divine si relaziona a noi a partire dalla sua identità. Se il Padre è Padre, se il Figlio è il Figlio, e se lo Spirito Santo è lo Spirito che Dio effonde attraverso il Figlio su di noi. Per questo, davanti ad un cristianesimo che tende in molti dei suoi figli a concepire Dio forse più alla maniera pre-cristiana, o per dirla così, alla maniera pagana, come un'entità da soddisfare e placare con preghiere, con sacrificio, la lieta notizia è proprio ciò che Gesù dice a Nicodemo: Dio, cioè il Padre, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Chi crede in Lui non è condannato. Ora, dovremmo sapere che credere non significa meramente aderire a una dottrina, oppure semplicemente credere che Dio esiste. Chi crede in Lui non è condannato, ma credere significa chi aderisce alla sua vita, alla vita di Cristo risorto, chi vive secondo la sua parola, chi vive secondo lo spirito delle beatitudini che Lui ha annunciato al mondo, secondo la legge della misericordia, del perdono, dell'amore. Perché credere significa questo. E allora noi cristiani, come Chiesa, siamo chiamati a illuminare la vita del mondo con la testimonianza luminosa di quella fede che noi professiamo con le nostre parole e soprattutto con la nostra vita. Perché al mondo non importa di conoscere gente che crede che Dio esista. E neanche a Dio importa che ci siano degli uomini e delle donne che credano che Lui esista. Ma a Dio Padre importa che ci siano degli uomini e delle donne che sappiano riconoscerlo come Padre, un Padre che ama. Noi siamo chiamati a ricalcare le orme di Cristo per ricostruire il mondo nella fraternità e portare tutti alla conoscenza della vera identità di Dio, che è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo.